In diretta su Radio Fly, ben ritrovati da Gloria Peruzzi, questa è Fly Mag. Vado a salutare anche la dottoressa Edi Marrucchi, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell'associazione Girotondo Intorno al Sogno. Grazie di essere con noi questa mattina, dottoressa Marrucchi, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
L'appuntamento è quello con il ciclo delle nostre rubriche curate dalla dottoressa Marrucchi, dedicate ai disturbi alimentari e legami d'amore. Oggi il titolo è Disturbi alimentari in famiglia e a scuola. Dottoressa Marrucchi, di fronte all'insorgere di un disturbo alimentare, che ruolo ha la scuola nei confronti dei giovani e della famiglia? Cioè, voglio dire, ha un peso nella risoluzione oppure nell'aggravamento del problema?
Beh, la scuola riveste sempre un ruolo importante nella vita di un bambino o di un ragazzo, comunque è un ambiente in cui passa molto tempo e che è importante per le relazioni e per il vissuto del bambino e del ragazzo, quindi sì, ha un ruolo, e è per questo motivo che noi sosteniamo sempre l'importanza dell'alleanza che è importante che intercorra tra gli insegnanti e la famiglia. A questo proposito, la prima riflessione che mi verrebbe da fare è quella legata all'età del bambino o del ragazzo, perché ad esempio se parliamo di disordini alimentari, il momento in cui un bambino per la prima volta si distacca dall'ambiente familiare, quindi anche dalla madre, quindi il primo ingresso al nido piuttosto che alla materna o alle elementari, può essere un punto che segna un cambiamento in ambo i sensi, quindi può essere il momento di esordio per un disfunzionamento, un disordine alimentare, oppure può essere anche il punto in cui c'è una risoluzione di questo. Quello che noi vediamo è che molto spesso i bambini hanno una condotta alimentare diversa tra a scuola e a casa, quindi il bambino utilizza spesso il cibo per esprimere un certo tipo di malessere che può avere, oppure un dubbio o una difficoltà semplicemente. Quindi il poter decifrare questo messaggio che è sotteso in questa condotta alimentare ci può aiutare anche a capire come aiutare il bambino a superare magari un momento d'impasse. Questo, l'importanza della testimonianza e dell'ascolto degli insegnanti è importante però a tutte le età, quindi anche alle medie piuttosto che alle superiori, perché gli insegnanti possono vedere dei dettagli che sono preclusi alla famiglia, perché magari il bambino o il giovane le mette in scena soltanto nell'ambiente scolastico. Quindi ci può dire molto sul tipo di relazione che intrattiene con la figura dell'adulto, quindi con loro, con gli insegnanti, piuttosto che con i compagni, oppure anche con il sapere. E alla luce di quello che abbiamo visto, che i disordini alimentari piuttosto che i disturbi alimentari sono più che problematiche legate all'appetito, ma problematiche legate alla relazione, la testimonianza degli insegnanti è molto importante.
Qual è il rapporto invece tra anoressia o bulimia e sistema familiare? Cioè, si può pensare, dottoressa Marrucchi, che la causa poi della malattia sia riconducibile all'ambiente familiare?
Beh, intanto il sintomo anoressico bulimico sicuramente è legato a una responsabilità soggettiva, quindi è un sintomo personale del soggetto. Naturalmente, quando un membro della famiglia ha un problema, in qualche modo è chiamata in causa tutta la famiglia. Quindi senza dubbio la famiglia ha un peso, quindi i genitori hanno una responsabilità in tutto questo. Anche se non si può parlare della causa, ma è importante tenere di conto che ci sono sempre più cause che poi portano allo sviluppo di un disturbo alimentare. Va tenuto in considerazione che una madre è anche una donna, con tutte le proprie passioni, i propri desideri, le proprie difficoltà, così come un uomo, come un padre è anche un uomo, certo, con i propri vissuti, e quindi che in qualche modo è chiamato a fare conti con la propria storia. Importante per noi è vedere anche il tipo di relazione che intercorre fra i genitori, quindi questa coppia genitoriale, quindi questa coppia uomo donna, che tipo di relazione ha instaurato, che tipo di relazione ha, è sterile e anestetizzata ormai, oppure ancora intercorre un rapporto dialettico, quindi anche erotico come coppia. Questo è importante perché quello che noi ritroviamo molto spesso nelle famiglie di soggetti che soffrono di questa problematica è che il rapporto genitoriale è un rapporto spesso problematico.
Esistono famiglie, come dire, tipiche dove si possono sviluppare anoressia e bulimia?
Un tratto che noi ritroviamo nelle famiglie di soggetti che soffrono di anoressia e bulimia è una sorta di malfunzionamento fra la legge e il desiderio. Mi spiego meglio. In qualsiasi principio educativo, quello che è importante è che la legge resti articolata al desiderio, quindi che ci sia un intreccio fecondo e dialettico tra la legge e il desiderio, per cui l'applicazione della legge, quindi delle regole, che tenga però conto della particolarità di ogni singolo componente. Quello che noi invece vediamo è che spesso in queste famiglie c'è una disgiunzione tra legge e desiderio, per cui o c'è un'applicazione della legge che non tiene conto della particolarità del soggetto, oppure c'è una testimonianza di un desiderio che però è completamente disarticolato dalla legge. Ad esempio, se un ragazzo ha un'attitudine, quindi una passione, ha delle doti, ma non le coltiva, quindi non c'è un certo rigore che permette poi di avere anche di essere disciplinato, spesso questo talento non dà buoni frutti. E così se nella disciplina non si tiene conto della passione e del desiderio del soggetto, è difficile che poi questo possa fiorire. Quindi quello che noi vediamo spesso in queste famiglie è che c'è proprio una disgiunzione netta fra l'applicazione delle regole e la possibilità poi di tener conto del desiderio. Quindi ad esempio una madre che è tutta donna, quindi che non tiene conto anche di quelle responsabilità di madre, perché comunque dire un no è molto più difficile che dire un sì, no? Quindi che, per cui non contiene in qualche modo. Oppure un padre amico, oggi va molto di moda essere amici dei figli, no? Questo però ha poi delle ricadute e delle problematiche. Allo stesso tempo invece una legge che è tutta formale non tiene conto della particolarità del soggetto, quindi una madre tutta madre che porta avanti la casa e la famiglia ma non tiene conto poi della propria femminilità, delle proprie passioni, oppure un padre normativo per cui è attento al funzionamento burocratico della famiglia però non tiene conto di quelle particolarità dei figli che invece sono tanto importanti. Quindi a volte ci sono ragazze che dicono: mio padre non mi ha mai chiesto se veramente questa scuola mi piace, oppure se mi fosse mai piaciuto andare a giocare a tennis. Era scontato che fosse così.
Certo. E dottoressa Marrucchi, i genitori che ruolo hanno nella cura invece poi della malattia?
Beh, hanno un ruolo molto importante, anche se poi la responsabilità definitiva è del soggetto, no? La responsabilità ultima, e anche qui bisogna tenere conto comunque dell'età, perché un conto è un bambino molto piccolo, un conto è già un ragazzo, un adolescente. Quindi il ruolo dei genitori è importante. Quello che noi vediamo, come abbiamo già avuto modo di dire precedentemente, è che spesso i genitori tendono a escludersi dal trattamento, quindi tendono a chiedere in maniera molto paradossale di aiutare il figlio, ma allo stesso tempo di fare in modo che nell'equilibrio familiare non cambi niente. Quindi quello che noi facciamo è quello di soggettivare la posizione dei genitori, fare in modo che si assumano la responsabilità che possono avere ognuno rispetto alla sofferenza del figlio, e a partire da questo mettere in discussione proprio tutta la dinamica familiare.
Allora, io ringrazio la dottoressa Edi Marrucchi di essere stata con noi, la ritroveremo la prossima settimana per un nuovo appuntamento. E a proposito di appuntamenti, vorrei anche ricordare ai nostri ascoltatori che ci sarà, come dire, un appuntamento fuori sede di questo ciclo di rubriche dedicate ai disturbi alimentari, e sarà il 14 di gennaio alle 18 alla Feltrinelli di Arezzo, quando ci sarà la presentazione del libro Alimentare il desiderio, un libro di Michele Rugo e Massimo Recalcati. Sarà presente il dottor Rugo, che è psichiatra e psicanalista, direttore sanitario della residenza Gruber di Bologna, che insieme alla dottoressa Marrucchi presenteranno appunto il volume.
Sì, coordinata dal professor Simone Zacchini.
Bene, grazie, alla prossima settimana.
Grazie a voi.